alla facoltà, oramai non ci sono più le facoltà, ma insomma, chiamiamole ancora facoltà di economia dell'Università di Padova, dopo essere stato per un lungo tempo all'Università di Venezia. Ora, il tema di oggi è un tema, direi, particolarmente scottante e particolarmente dibattuto in questo periodo, e credo che la giornata, o meglio la storia che passeremo insieme, cada a fagiolo anche rispetto a quello che è accaduto ieri in Consiglio regionale Veneto. Il Consiglio regionale Veneto ieri ha approvato una legge, regionale appunto, che finanzia con 1 milione di euro quella che viene chiamata solitamente l'educazione finanziaria, perché si stima, si ritiene, e insomma gli eventi in qualche modo tendono a corroborare questo, che l'educazione finanziaria degli italiani sia un'educazione particolarmente bassa. Un'educazione particolarmente bassa a fronte, fortunatamente, di una elevata capacità di risparmiare. E quindi sostanzialmente ci sia questa, diciamo, discrasia fra le competenze delle persone da un lato e invece la loro capacità, che va tutto a loro merito, e dei veneti in particolare, non solo, insomma, chiamiamo gli italiani in generale, ma i veneti in particolare, di risparmiare il proprio denaro. E poi purtroppo di trovarsi in una qualche condizione di difficoltà che obiettivamente non può essere attribuita alle singole persone, ma che insomma in qualche modo ci vede comunque coinvolti. Nel senso che partiamo subito dicendo una cosa: i nostri interessi ce li dobbiamo tutelare anzitutto da soli, anzitutto, diciamo, con la nostra conoscenza, e dopo forse anche affidarci a soggetti terzi che in qualche modo ci possono aiutare ad addentrarci dentro territori che sono obiettivamente particolarmente complicati. Per cui io dico sempre in queste occasioni che, così come si dice che il miglior medico di se stessi siamo noi stessi, nel senso che i primi che si accorgono di avere le prime avvisaglie di non sentirsi bene siamo noi stessi, con riferimento anche al risparmio, dobbiamo in qualche modo farci carico di una qualche assunzione di responsabilità. Che poi il mondo sia pieno di banditi, questa è una ulteriore ragione per la quale dobbiamo in qualche modo attrezzarci per andare ad affrontare questa tematica. Allora, abbastanza velocemente vorrei affrontare con voi, per lasciare poi voi lo spazio, perché immagino che insomma sia un tema che vi interessa particolarmente, soprattutto da un punto di vista delle domande che potete porre, più che di ascoltare una relazione che dopo un po' diventa anche un po', diciamo, pesante, e quindi sostanzialmente poi il tasso di attenzione tende a calare. Vorrei affrontare con voi quattro aspetti principali. Il primo aspetto è: dove sono i nostri soldi? Il secondo aspetto è: perché noi risparmiamo? Il terzo è: come dovremmo investire? E il quarto è: quali sono i prevalenti errori che noi conduciamo quando investiamo il nostro denaro? Allora, anzitutto, dove sono i nostri soldi? Allora, come vedete da questa slide, i nostri soldi sono investiti sostanzialmente in due comparti. I due comparti sono le attività cosiddette reali e le attività cosiddette finanziarie. Allora, le attività reali, così come vedete sotto dettagliate, sono costituite da abitazioni, terreni, fabbricati e poi, per una strana modalità con cui vengono fatte le statistiche, accanto alle persone fisiche si mettono anche, ma questo è un problema, le microimprese. Questa è la ragione per la quale si trovano impianti, macchinari e scorte, che sono una quantità molto contenuta. Ma l'importante è anzitutto capire che la nostra ricchezza sta in due comparti fondamentalmente. Uno è il comparto delle attività immobiliari e l'altro è il comparto delle attività finanziarie. E come vedete, le attività immobiliari sono attività che superano in termini di ammontare complessivo il totale delle attività finanziarie. Guardate, noi dobbiamo concepire questi due tipi, quando parliamo di investimenti, come investimenti che sono fra loro sostituibili, salvo naturalmente la casa di proprietà, perché la casa di proprietà assolve a un obiettivo che è profondamente diverso dall'obiettivo mero di aver risparmiato del denaro. Va bene? Però il fatto che noi consideriamo questi due asset, l'immobili piuttosto che lo strumento finanziario, è una considerazione che va fatta insieme e parallelamente. Che cos'è accaduto con riferimento a queste due modalità di investimento? Se voi osservate, fino a... magari mi sentite lo stesso? No, mi sentite? Così meglio. Fino al 2008, come vedete, il valore delle nostre attività reali è sistematicamente aumentato, cioè il valore sostanzialmente delle abitazioni, degli immobili, anche per una, chiamiamola, bolla speculativa che soprattutto tra il 2003 e il 2008 è cresciuta fortemente, ed è cresciuta fortemente anche per colpa delle banche che hanno finanziato costantemente l'attività immobiliare, però comunque diciamo che noi tutti siamo diventati più ricchi fino al periodo della crisi, fino al periodo del 2008. Poi c'è stato praticamente un blocco del valore delle attività immobiliari, ma quello che è accaduto purtroppo successivamente è che le attività immobiliari hanno perso valore. Cioè noi abbiamo perso valore negli investimenti dei nostri immobili. E questa caduta di valore negli investimenti dei nostri immobili è una caduta che sta parzialmente continuando. Perché se, come si legge nei giornali, voi osservate che le transazioni, cioè il numero di compravendite, tende ad aumentare, quello che non tende ad aumentare è il prezzo degli immobili. In modo particolare il prezzo degli immobili che, diciamo, sono già stati costruiti. Quindi una volta che noi abbiamo perso valore, la capacità di recuperare valore su quello strumento, che ripeto, può essere benissimo paragonato anche ad uno strumento finanziario, è una capacità purtroppo che rimane, diciamo che è sempre più rinviata nel tempo. Come si dice, cioè questo è il momento del compratore, non è il momento del venditore. L'altro elemento che si osserva è che non solo abbiamo perso soldi sugli immobili, ma abbiamo perso soldi anche in termini di ricchezza finanziaria intesa come strumenti finanziari. Quindi sostanzialmente abbiamo perso risorse perché il prezzo delle attività finanziarie, il prezzo delle azioni piuttosto che altre forme di investimento finanziario sono scese di valore, in modo particolare dal 2008 in poi. Qual è l'aspetto però più, potremmo dire, fastidioso di tutta questa questione? È che non abbiamo perso solo soldi in termini di stock, cioè io avevo una casa che valeva 100.000 euro, purtroppo adesso sta casa vale 65, vale 70. Dispiace. Avevo dei titoli, va bene, e ho perso del valore. Il problema, uno dei problemi sostanziali della ricchezza è la sua incapacità in questo periodo di produrre flussi di risorse. Cioè a dire, gli immobili rendono poco, costano molto, la tassazione è molto alta, e quindi sostanzialmente quello che uno aveva posto come, diciamo, investimento nell'immobile, pensando di lucrare l'affitto una volta che l'avesse affittato, piuttosto che l'investimento che gli va a fare su uno strumento finanziario, perché pensava di avere degli interessi su quello strumento finanziario, adesso purtroppo il rendimento, adesso da alcuni anni a questa parte, purtroppo ci troviamo con i tassi che sono prossimi allo zero su molti strumenti finanziari. Per cui io compro un BTP, un buono poliennale del tesoro, a 10 anni, prima della crisi, sono io, prima della crisi me lo trovavo, prima della crisi mi poteva rendere il 5,50%, adesso un BTP rende l'1,7% lordo, il che vuol dire che io porto a casa l'1,4 togliendo il 12,50, l'1,5 togliendo il 12,50, il 12,50%. Per cui io ho perso non solo in termini di valore di stock, ma ho perso anche in termini di valore, per certi versi, di rendimento. Quindi ho un problema legato a un valore assoluto che in parte si è ridotto. Vedete, nel 2006 io avevo 4.300 miliardi in attività finanziarie e adesso lo sto recuperando, mentre le attività reali, che avevano raggiunto il massimo nel 2009 di 6.300 miliardi, hanno perso 500 miliardi di valore, questo nel 2013, ma adesso la curva non è risalita. Quindi io ho un doppio problema, e è vero che ho un problema in termini di ammontare, però molte volte, in modo particolare quando sono, scusate, però quando sono anziano, non ho solo un problema di stock, che è il dispiacere per non lasciare ai miei nipoti o ai miei figli l'ammontare che avrei voluto lasciargli, ma ho anche un problema di ammontare di integrazione al reddito, perché non riesco sostanzialmente con gli investimenti finanziari a supplire a una pensione contenuta, a spese crescenti, a, diciamo, evidentemente delle uscite che quando avevo qualche anno in meno magari non dovevo sostenere. Tutto questo che effetto produce? Tutto questo produce un effetto, purtroppo potremmo dire così, pernicioso. Cioè vado alla ricerca di rendimenti, e per dare alla ricerca di rendimenti purtroppo devo assumere rischi più elevati. Quindi sostanzialmente il fatto è: perdo valore, non ottengo rendimento, cerco rendimento e conseguentemente sono costretto ad assumere una maggiore quantità di rischio. Noi siamo diversi dagli altri paesi? La risposta è no. Noi sostanzialmente siamo come tutti gli altri paesi avanzati, cioè come la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti. Cioè sostanzialmente, con alcune differenze che adesso vedremo e che cosa in qualche modo determinano, sostanzialmente noi facciamo parte di questo gruppo di paesi avanzati, e conseguentemente condividiamo le stesse caratteristiche. Per cui non possiamo dire che gli italiani sono diversi o vivono situazioni diverse rispetto agli altri. Diciamo piuttosto che gli italiani appartengono a quel gruppo di paesi, fortunati per la verità anche da questo punto di vista, in cui la ricchezza è significativamente elevata, perché è evidente che la distribuzione della ricchezza non è omogenea, cioè ci sono persone molto ricche e ci sono persone molto povere. È chiaro che noi dobbiamo parlare di una specie di media, anche se la media del pollo non è esattamente la media migliore, nel senso che c'è quello che ne mangia 2 e quello che ne mangia 0. Evidentemente la media è 1, ma quello che ne ha mangiato 0 muore di fame, e l'altro in realtà scoppia forse di salute, o forse scoppia di qualche altra, diciamo, Allora, sostanzialmente, però, noi non siamo diversi dagli altri paesi, quindi non possiamo dire che l'italiano, sostanzialmente, dal punto di vista del risparmio, è un soggetto che in qualche modo ne è penalizzato. Ma che cos'è allora adesso facendo? Allora, prima cosa, noi dobbiamo considerare la nostra ricchezza come il complesso dei nostri investimenti, e i nostri investimenti sono sia in beni reali sia in beni finanziari. Per quanto riguarda sia i beni reali che i beni finanziari, purtroppo la crisi ha colpito duramente. Uno degli effetti fondamentali della crisi è che il rendimento di questi investimenti è un rendimento che si è abbassato nel tempo, se non addirittura per taluni si è ancora divorato il valore. Il fatto che si scenda nei rendimenti evidentemente invita a rischiare di più o a chiedere di più o in qualche modo ad avventurarsi in qualche forma di investimento più rischioso. Allora, guardando adesso invece quali sono le attività finanziarie, una cosa che si osserva è sostanzialmente questa, cioè ci sono delle regolarità. Cioè, una cosa che io dico sempre agli studenti, ma in generale, ci sono dei comportamenti omogenei che in qualche modo, se noi li riflettiamo, è perché questi comportamenti omogenei di investimento sono comportamenti che insomma traggono dall'esperienza, traggono dalla storia, e quindi in qualche modo, se si replicano, non sono poi così sbagliati. E quando ci allontaniamo da questi, che evidentemente è come se noi ci approssimassimo dentro una foresta oscura, sì, certo, ci può essere l'emozione, però voglio dire, se invece tutti stiamo sul sentiero, forse qualche rischio lo corriamo di meno. Allora, questo per dirvi che cosa? Sostanzialmente, cioè, la distribuzione della ricchezza di una persona, che qui può essere replicata secondo quelle categorie, prevede che noi di fatto abbiamo all'incirca un terzo della nostra ricchezza finanziaria che è allocata per un portafoglio medio. Quello può essere un portafoglio medio, può essere i 400 mila euro, perché è evidente che cosa? Che mano che noi ci spostiamo verso ricchezze superiori, va da sé che non vale la pena tenere una quota significativa dentro a una certa attività finanziaria particolarmente liquida e però anche poco, diciamo, poco remunerativa. Quindi parlare di dove mettere i soldi vuol dire tenere conto di tutta una serie di variabili che caratterizzano la singola persona. Cioè, possiamo creare tante classi, possiamo creare la classe 100.000, 100.000, 300.000, 300.000, 500, 500, 1 milione, 1 milione, 1 milione e mezzo e avanti così. Nel senso che le variabili che vanno prese a riferimento sono molte, quindi non c'è una decisione uguale per tutti, c'è una decisione da prendere in ragione della situazione in cui uno si trova. Purtuttavia, se noi facciamo un ragionamento, chiamiamolo medio, di un portafoglio medio che potrebbe essere intorno ai 300.000 euro, cioè noi osserviamo che questa distribuzione ci porta a dire che all'incirca un terzo del nostro portafoglio deve essere allocato o è ragionevolmente, diciamo, correttamente allocato in attività a bassissimo rischio, come possono essere i depositi in conto corrente, i titoli a breve termine o i titoli del debito pubblico. Quindi sostanzialmente noi possiamo dire che un terzo può andare a finire lì dentro. Poi un'altra cosa che si osserva negli ultimi anni e che è un, diciamo, portato delle banche, è che le banche ci spingono a comprare strumenti cosiddetti di risparmio gestito. Cioè le banche ci spingono ad investire in strumenti, non il conto corrente, il titolo, il BOT, il BTP, l'obbligazione della banca, che poi non esistono più perché voglio dire, non hanno bisogno di soldi, per cui in realtà loro ci dirò, ma loro vogliono che noi investiamo denaro in attività che risultino essere gestite da loro, perché in questo modo loro si chiedono, si tengono, si trattengono una commissione di gestione. Va da sé che lo strumento che ci chiedono di investire è una, come potremmo dire, sommatoria di strumenti base. Quindi il tema vero è andare a capire che strumenti ci sono sotto, ok? Quindi il problema è dove sono, che tipo di strumenti sono? Solitamente sono le quote di fondi comuni di investimento, e qui entriamo in un mondo, diciamo, infinito. Perché? Perché è infinito in termini di tipologie, è infinito in termini di modalità con cui possono essere costruiti questi strumenti, e purtroppo quando ci danno il documento da leggere è o un documento sintetico di 5 pagine che già è praticamente impossibile da capire, e quando ci danno il fascicolo che è di qualche decina di pagine, a quel punto abbiamo già deciso che non lo leggeremo, mai. Però allora, la prima cosa è tenere una parte, ripeto, dipende dalle quantità di ciascuno, che però ha un livello di rischio e un livello di liquidità elevato. Un'altra parte, diciamo che oramai è gioco forza che avvenga così, salvo che uno non decida da solo di gestire, è andare nel risparmio gestito. E nel risparmio gestito significa entrare dentro a fondi, SICAV, strumenti strutturati, cose, diciamo. È evidente che lì bisogna entrare nel contenuto di questi strumenti. I PIR sono i piani individuali di risparmio. Il piano individuale di risparmio che ha, dopo ne parliamo un attimo. L'altra, diciamo, la terza gamba che si osserva nel nostro paese in termini di crescita e negli altri paesi invece in maniera più strutturata sono le assicurazioni o i prodotti assicurativi. Allora, perché il prodotto assicurativo? Purtroppo noi abbiamo una scarsa propensione alla polizza assicurativa, intesa in termini di capacità di copertura del rischio. Perché? Perché noi, anche quando ci hanno venduto le polizze assicurative, il più delle volte sono polizze assicurative di carattere finanziario. Di fatto replicano i fondi. Di fatto replicano molto spesso lo strumento del risparmio gestito, cioè hanno una componente finanziaria intrinseca di gran lunga superiore rispetto alla componente di copertura dei rischi. Perché noi siamo fatti così, perché la nostra industria finanziaria assicurativa è fatta così, e quindi sostanzialmente adesso ci stiamo avvicinando agli altri paesi, nel senso che le riserve assicurative o le riserve per premi di assicurazione stanno aumentando, perché un elemento, diciamo, importante nei processi di risparmio e soprattutto di tutela è quello di avere anche strumenti che in qualche modo ci coprono da questo tipo di rischio, quindi l'healthcare, cioè quelle per il rischio salute, quello per i rischi infortuni, quello per i rischi danni, cioè tutti questi rischi che evidentemente noi abbiamo sempre sottostimato perché siamo fatti così, perché non ce li hanno in mano, ma non abbiamo mai avuto la cultura per, va bene, nel nostro paese adesso si vanno in qualche modo affermando. Allora, questo è un portafoglio medio di una famiglia che supera i 500.000 euro. Solitamente c'è per fare le statistiche si fa un discrimine, 500.000 euro. Quelli che stanno sotto i 500.000 è un po' quello che fanno anche le banche. Chi ha sotto i 500.000 euro va allo sportello, chi ha sopra i 500.000 euro e ha un po' più di cultura, va a finire alla banca private oppure va allo sportello private. Perché? Perché ha un, gli si dice che ha una maggiore, diciamo, consulenza e una maggiore, diciamo, attenzione al cliente. Allora, se noi osserviamo questi portafogli, questi sono i portafogli di gente, potremmo dire, mediamente più ricca, nel senso che il discrimine è dato dai 500.000 euro. Come vedete, anche in questo caso, anche in questo caso, se noi facciamo la sommatoria della liquidità delle obbligazioni, delle altre obbligazioni e dei titoli di Stato, 12, 16, 24, 35, praticamente siamo intorno a un 40%. Quindi questo si dice, questo ci dice sostanzialmente, che non solo coloro i quali hanno portafogli più bassi, ma anche coloro i quali hanno portafogli gestiti totalmente da terzi, cioè totalmente, nel senso, vuol dire che io ho interamente delegato al consulente private il mio, la mia ricchezza, o ho distribuito, insomma. Poi è chiaro che qui uno dice io ho 500.000, poi ne ha altri 500 dall'altra parte, ne ha altri 500 dall'altra parte, però non glielo dice, e quindi sostanzialmente loro pensano che tu hai solo i 500, insomma. Ci sono tante tecniche di varia natura su questa roba, però quello che osserviamo nella sostanza è che anche per questi portafogli, che sono portafogli quindi, diciamo, importanti, che superano cifre significative, di fatto noi che cosa osserviamo? Osserviamo che il 40% è strumenti poco rischiosi, poi cominciano la parte degli ETF, che sono strumenti cosiddetti a gestione, e altri strumenti, fondi comuni di investimento, le gestioni patrimoniali e altri prodotti di raccolta gestita. Quindi, nella sostanza, noi ci troviamo ancora una volta tanto dei portafogli più semplici, che le persone si costruiscono insieme col suo, chiamiamolo, addetto finanza della filiale, rispetto a chi invece delega in maniera maggiore, andando dentro a banche più specializzate nella gestione del risparmio, come sono chiamate le banche private. Di fatto abbiamo più o meno, diciamo, le stesse decisioni. Cosa volevo dirvi come messaggio? Il messaggio è che se questi gestiscono così, se le statistiche ci dicono colà, evidentemente il fatto di avere un comportamento omogeneo, o quantomeno che si avvicina a queste modalità di investimento, non è poi così sbagliato, perché evidentemente tutte queste decisioni sono fondate su qualche forma di valutazione ex ante. Ok? Bene, allora, la statistica o le rilevazioni statistiche ci dicono che allocare il portafoglio in una parte abbastanza consistente di strumenti semplici di liquidità, altra di strumenti di raccolta di gestione, è una decisione sufficientemente corretta. L'altra questione è: ma perché noi risparmiamo? Noi risparmiamo per un problema di sicurezza. Ok? Cioè, questo noi non lo dobbiamo mai dimenticare, né noi né il nostro consulente o colui il quale, diciamo, la banca che ci aiuta. Cioè, noi investiamo per essere tranquilli. Ok? Quelle cose, cioè, quali sono i bisogni di un uomo? Il primo bisogno è quello di coprire la fame, quindi i bisogni suoi fisiologici. Il secondo bisogno è quello di sentirsi sicuro. Ok? Il bisogno di sentirsi sicuro e il bisogno di risparmiare appartiene a questa seconda categoria, cioè al bisogno di sicurezza. Va bene? Quindi, questo che cosa ci invita a dire nella sostanza? È evidente che noi amiamo il rendimento, però è altrettanto evidente che il rendimento comporta del rischio. Allora dobbiamo prendere una decisione. Qual è la ragione intrinseca ultima per la quale noi risparmiamo? La ragione intrinseca ultima per cui noi risparmiamo è stare tranquilli, essere sicuri, essere arrabbiati che il nostro portafoglio non rende come vorremmo. Ok? Cioè, essere infelici del rendimento del nostro portafoglio. perché evidentemente se noi cercassimo, ripeto, un rendimento superiore, evidentemente correremo anche un rischio. Quindi i bisogni intrinseci, che sono questi bisogni intrinseci dell'uomo, va bene, il bisogno di risparmiare appartiene a un bisogno di sicurezza. Ok? Bene. Allora, siccome sto andando un po' lungo, quando noi evidentemente cerchiamo di investire, di fatto noi siamo i consulenti di noi stessi, ok? Ovvero noi andiamo in banca e ci rapportiamo con un consulente, ok? Bene, quali sono le variabili che noi dobbiamo considerare nei nostri processi di investimento? Il primo è: qual è il nostro orizzonte temporale? Cioè per quanto tempo io posso stare dentro quell'investimento. Ok? Ricordatevi una cosa però, che esiste un orizzonte temporale che è cosiddetto oggettivo, per quanto tempo io potenzialmente riesco a stare dentro. E poi però c'è un orizzonte temporale che è detto psicologico. Cioè io non riesco a stare dentro perché divento nervoso quando vedo che il mio portafoglio scende, quando vedo che la borsa si agita, quando, cioè, sostanzialmente, allora io che cosa stavo cercando? La sicurezza. Quindi devo sapere che ho la capacità oggettiva di sostenere un determinato investimento, ma posso non avere la capacità soggettiva di poterlo sostenere. Ok? Quindi l'orizzonte temporale è un orizzonte che è determinato dalla mia capacità, che è determinata molte volte da che cosa? Dalla mia capacità di produrre ricchezza. Cioè, se io sono in grado di lavorare, di produrre ricchezza, evidentemente sono in grado anche di sostenere una perdita su un prodotto finanziario. Ok? Però accanto a questa cosa, che è una cosa, ripeto, oggettiva, c'è un altro elemento da considerare. C'è l'elemento da considerare il fatto che io non sono in grado di sostenere quel tipo di rischio dal punto di vista psicologico. Poi devo tenere conto della mia propensione al rischio. Adesso tutti noi sappiamo che dal 1 gennaio del 2018 siamo passati da una roba che si chiamava MiFID 1 a una roba che si chiama MiFID 2, cioè noi andiamo in banca e ci fanno firmare e ci fanno compilare un altro documento, va bene, attraverso il quale loro fanno dei test. Questo documento adesso contiene un'altra variabile fondamentale che si chiama la mia tolleranza al rischio, ok? Cosa che non era prevista fino a 5 mesi fa. In realtà la tolleranza al rischio c'è sempre stata, solo che non era prevista dalle norme. Allora, la mia propensione al rischio mi deve, cioè si nota che la propensione al rischio delle persone è superiore molte volte nelle situazioni di perdita piuttosto che nelle situazioni di guadagno. Cioè la gente quando guadagna tende a monetizzare il rendimento che sta portando a casa, e quando tende a perdere tende a rischiare di più. Bene, questo comportamento, che è statisticamente provato dalla finanza cosiddetta dei comportamenti delle persone, noi lo dobbiamo tenere in considerazione. Cioè, che cosa vuol dire questo? Noi da certi investimenti dobbiamo avere la capacità di uscire dall'investimento, di subire la perdita e di sostanzialmente ricalibrare, ricambiare il nostro portafoglio. Perché adesso passeremo rapidamente a quelli che sono i nostri errori principali. Questo è uno degli errori fondamentali che noi corriamo ogni qualvolta investiamo il nostro denaro. Naturalmente non stiamo guadagnando, perché sennò non ci sarebbe nulla da dire, ma stiamo nella situazione peggiore, che è quella della nostra perdita. Poi dobbiamo considerare i nostri obiettivi di investimento, la nostra situazione fiscale, la nostra situazione finanziaria e l'evoluzione di scenario. Tutte queste variabili sono le variabili che teoricamente o sostanzialmente il nostro consulente, il nostro bancario di fiducia, di fatto è chiamato, è tenuto, è in qualche modo invitato e gli hanno insegnato, perché Pareto deve farsi centinaia di giornate di formazione su queste robe qua, ad applicare costantemente. Allora noi, per certi versi, un po' di difesa la dobbiamo avere non solo in termini di conoscenza di quelli che sono gli strumenti finanziari, ma dobbiamo anche saperla in termini di comportamento da parte di colui il quale per me è il mio mediatore rispetto al mercato, perché io ogni volta passo attraverso questo soggetto e quindi sostanzialmente questo soggetto fa da filtro tra me e il mercato. Quindi io non solo devo preoccuparmi dei titoli, devo anche preoccuparmi di chi è il soggetto con cui devo ragionare, e sostanzialmente, per quello dicevo, il miglior medico di noi stessi siamo noi stessi stessi, ok? Perché non solo conosciamo i prodotti, ma conosciamo anche chi e che obiettivi ha quello che abbiamo di fronte rispetto ai miei obiettivi. Va bene? Aspettate che qua è saltato. Dopo parliamo con voi e soprattutto rispondiamo alle vostre. Ecco qua. Allora, quali sono i principali errori che noi corriamo ogni volta che investiamo e stiamo sui mercati finanziari? La prima cosa è: noi abbiamo una eccessiva sicurezza delle decisioni che prendiamo. Ok? Una seconda è: abbiamo un eccessivo ottimismo quando le cose vanno bene, e di converso ci facciamo prendere da un'eccessiva depressione quando le cose vanno male. Cioè c'è un effetto euforia, ok? C'è un effetto euforia che in qualche modo ci fa perdere la misura del, diciamo, di quello che stiamo facendo. L'altra cosa è che noi facciamo un errore che viene chiamato un errore cosiddetto di conferma. Cioè, quando facciamo una scelta corretta, va bene, noi siamo convinti di aver avuto perfettamente ragione e di non aver corso nessun rischio. Ok? In realtà ci dimentichiamo nella sostanza del rischio che abbiamo corso e siamo, come nell'errore precedente, euforici rispetto al risultato che abbiamo ottenuto. L'altra cosa è errore di attribuzione. Quando le cose vanno bene, sono stato bravo io; quando le cose vanno male, è colpa dell'altro, è colpa del consulente, è colpa della banca, è colpa di qualcun altro. Ok? In realtà, ripeto, i primi gestori del nostro portafoglio siamo noi. I primi soggetti che devono in qualche modo essere convinti di quello che fanno siamo noi. Non possiamo delegare liberamente a terzi e poi sostenere che è colpa sempre e solo dei terzi. Ok? L'altra cosa è un'illusione di essere sempre in grado di controllare e quindi sostanzialmente di non comprendere che ci sia un rischio sempre sottostante. Un altro errore che conduciamo costantemente è che noi compriamo sempre le stesse cose, le cose che ci sono vicine e le cose che pensiamo di conoscere, in modo particolare quando compriamo azioni. Cioè è Generali, è Eleni, è Intesa, cioè sempre. Perché? Perché c'è un problema di affinità. Questa roba viene chiamata on bias, cioè sostanzialmente effetto casa, ok? Cioè noi dobbiamo avere la capacità o in qualche modo anche la, così, la razionalità di allargare i nostri confini, di valutare anche altri elementi, altre forme di investimento, altre forme di utilizzo del nostro denaro. L'altra cosa è insistere sulle scelte effettuate anche se sono sbagliate, cioè incaponirsi, come dicevamo prima, sulle scelte che noi abbiamo condotto e pensare che noi li recupereremo. È la stessa cosa, guardate, del rischio quando sono in perdita, cioè la storia del compro, medio il prezzo e spero di recuperare. Cioè un investimento sbagliato è un investimento sbagliato, ok? Quindi non c'è niente di peggio di sbagliare, ricomprare, mediare il prezzo e sperare che il prodotto riprenda il suo valore. Poi, vabbè, prendere decisioni su informazioni che non sono aggiornate e, come dicevo, rischiare di più per recuperare. Quindi, nella sostanza, per concludere e per lasciare lo spazio a voi di fare delle domande, il tema è: ma io devo essere anzitutto critico con me stesso e critico con coloro i quali mi propongono? Seconda cosa, devo comprendere che c'è una parte del portafoglio che ragionevolmente può avere un determinato livello di rischio e una parte del portafoglio con il quale posso rischiare leggermente di più. Devo considerare la mia capacità di reddito, di risparmio, di orizzonte temporale, di obiettivi, di sostenimento del rischio, cioè tutte, ripeto, variabili che sistematicamente colui il quale ho di fronte, perché noi non operiamo direttamente sul mercato, ma operiamo tramite, dovrebbe valutare con attenzione. Ma il primo a chiedersi e a farsi tutte queste domande, ripeto, dovremmo essere noi. Di fatto noi è ragionevole che corriamo tutti questi errori, che facciamo tutti questi errori, e quindi sostanzialmente dobbiamo ricordarci di questi errori e cercare in qualche modo di contenerli, perché la possibilità di non farli è praticamente impossibile, e quindi sostanzialmente di riconoscerli, di contenerli e in qualche modo di ridurli. Va bene, adesso passiamo alle vostre domande.